titolo della mia lezione Il mito del selvaggio, classificazione dell'umano e lo sguardo occidentale, e in realtà il sottofondo del discorso che cercherò di fare è un po', potrei titolarlo Contro la semplificazione. E infatti volevo partire da un testo che tutto sommato apparentemente niente ha a che fare con i cosiddetti selvaggi, un testo che mi è molto caro, molto noto tra l'altro, che è I sommersi e salvati di Primo Levi, perché al di là della questione importante, insomma, grigia, che propone Primo Levi, io credo che questo sia un libro che ci dice molte cose anche dal punto di vista del modo errato in cui noi semplifichiamo le cose, diciamo, ci dice molte cose sulle trappole della semplificazione. Siccome noi viviamo in un mondo massmediale dove la semplificazione sembra l'unica maniera per comunicare, è bene essere avvertiti rispetto a questo, perché spesso le semplificazioni si presentano in modo autoritativo, come se fossero la verità, come se fossero la natura, come se fosse l'ovvietà, e così ci ritroviamo poi ad avere uno scenario di mondo che è un mondo costruito e che invece ci appare spesso come un mondo naturale, è una questione che noi applichiamo. Ecco, Primo Levi in questo testo scrive: tendiamo a semplificare anche la storia, dice, ma non sempre lo schema entro cui si ordinano i fatti è individuabile in modo univoco. E può dunque accadere che storici diversi comprendano e costruiscano la storia in modo fra loro incompatibili. Questo succede sempre. Questo vuol dire solo che ogni interpretazione rientra in uno schema e ritaglia un mondo che non è complementare né si completa con gli schemi e i mondi delle altre interpretazioni. Di qui il senso epistemologico e terapeutico anche del semplificare. Cito ancora, dice Primo Levi, ciò che comunemente intendiamo per comprendere coincide con semplificare. Senza una profonda semplificazione, e qui ha ragione ovviamente Primo Levi, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito. Ed è così effettivamente, che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. Pensate come oggi si soffre tanto, moltissimo, c'è quasi una malattia sociale, il panico, è perché il mondo ti appare come un groviglio, perché non riesci nemmeno a semplificare. Semplificare è necessario da un certo punto di vista. Siamo, dice Primo Levi, insomma costretti a ridurre il conoscibile a schema. A questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci siamo costruiti nel corso dell'evoluzione e che sono specifici del genere umano, il linguaggio e il pensiero concettuale. E fin qui, bene, bisogna semplificare, evitiamo il panico, cerchiamo di controllare il mondo, di vederlo, di vivere, avendo degli schemi naturalmente, fin qui va bene. Però, appunto, dice Primo Levi, in molte interpretazioni la semplificazione nasconde un potente desiderio di dividere il mondo in noi e loro, di creare un confine netto, una separazione, un confine secco, un confine che ci orienta e nello stesso tempo ci rassicura. Dal senso epistemologico e terapeutico della semplificazione si passa allora alla sua patologia. E poiché la patologia è un'amplificazione del normale, noi nella patologia spesso leggiamo degli aspetti che sono nostri nella cosiddetta normalità. Infatti, quello che per certi aspetti appare liberatorio nelle fiamme, cioè la netta divisione fra buoni e cattivi, ed è bene che sia così, noi tendiamo a riprodurlo nella riflessione storica sul passato, così come negli eventi contemporanei. Ma allora tale divisione cessa di essere liberatoria. La semplificazione in questi casi non aiuta la comprensione, semmai la confonde. E la confonde perché fa prevalere sul bisogno di conoscenza il bisogno di sicurezza. Abbiamo bisogno di stare da una parte o dall'altra. Come nello sport, nelle forme comunicative che ci arrivano, si sta da una parte o dall'altra. Nello sport questo può andare bene, perché un gioco, quando usciamo dallo sport la questione si complica ulteriormente, diventa molto complessa,
con le sedie là.
Chiaramente è talmente forte in noi, dice Primo Levi, forse per ragioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l'esigenza di dividere il campo fra noi e loro, che questo schema, la bipartizione amico-nemico, prevale o tende a prevalere sugli altri. Eppure questa ripartizione, quindi, in senso, Primo Levi dice, questo ruolo di animali sociali, noi attraverso questa dimensione tendiamo a dividere il mondo in bianco e nero, senza sfumature, in amico e nemico. Abbiamo bisogno di rassicurarci, dobbiamo stare, ed è un elemento che ha senso quando non è esagerato, non diventa schematico o naturalizzato. Però il senso di animale sociale nella tradizione nostra non era questo. Se noi prendiamo Aristotele e dopo di lui Seneca e dopo di lui Tommaso d'Aquino, non c'è bisogno di arrivare ai moderni, e Aristotele e gli altri avevano dato al concetto di animale sociale niente affatto la ripartizione di amico-nemico. Non era questa l'idea. Aristotele c'era addirittura l'amicizia, la filia. Aristotele pensava che la costruzione dell'identità individuale poteva realizzarsi soltanto all'interno di rapporti sociali organizzati, quali per lui ovviamente era la polis. E in epoca moderna lo stesso Hegel, il quale pure farà molti pasticci del riconoscimento con l'altro, poi ci tornerò, perché non riconoscerà all'Africa e ai suoi abitanti le caratteristiche addirittura dell'umanità e della storia, concepisce in un altro testo, questo è interessante, gli aspetti contraddittori che noi abbiamo, la formazione dell'autocoscienza come un reciproco rapporto fra individui che si conoscono, come l'esperienza di un'interazione dove l'individuo impara a vedersi con gli occhi di un altro. E questo mi riferisco a un testo molto difficile ma molto bello, che è la fenomenologia dello spirito. Questo tema è molto forte. In Marx l'immagine dell'uomo come animale sociale è direttamente contrapposta al singolo isolato cacciatore e pescatore con cui Adam Smith, il padre dell'economia politica, fa iniziare la storia dei rapporti economici. Secondo Marx, quella di Adam Smith e di Davide Ricardo, l'altro grande padre dell'economia politica, questa scienza moderna, non è altro che una, accennava prima Daniele Francesconi, robinsonata, ovvero una trasfigurazione della storia di Robinson, l'immagine dell'uomo isolato, nell'uomo cosiddetto uomo economico primitivo, il quale appare dotato di tutte le caratteristiche dell'individuo borghese, ecco la semplificazione, moderno, ma in una forma, giusto appunto, semplificata e impoverita. L'uomo economico primitivo, in quanto immaginato come un individuo isolato, sciolto dai vincoli sociali, non esprime altro che la scena di un mondo dove i rapporti degli uomini con le cose sono prioritari e determinanti rispetto ai rapporti degli uomini con altri uomini. Qui c'è un problema di umanità rispetto all'Occidente. Anzi, sono costitutivi della stessa storia umana e dell'umanità in quanto tale. Questi sono temi che sono ancora presenti, lo potete vedere nelle grane perfino dei superficiali dibattiti politici che spesso ci sono. Non mi lasciano fare, la mia libertà è oppressa perché quell'altro mi impedisce di... Cioè, è tutta un'idea di libertà costruita sul fatto che prima tu pensi alle cose rispetto alla relazione. L'idea che la libertà non debba porsi un problema di limitazione del ritrarsi rispetto all'altro e che invece deve essere espressione della propria onnipotenza è proprio legata a quest'idea del primato, del rapporto con le cose in cui tu trovi un'identità, nelle cose prima ancora che nel rapporto con gli uomini. L'isola dove naufragò Robinson era deserta, come è noto. Fu abitata prima da un uomo solo, poi da due, l'uno schiavo dell'altro. Lo scenario offerto da Daniel Defoe è quello dell'affermazione di un'individualità che si è formata nel rapporto con le cose come mezzo di dominio sull'altro e che concepisce il rapporto con l'altro, venerdì, soltanto in termini strumentali e di dominio. Sarebbe interessante nei corsi di storia e filosofia leggere Robinson, leggere di letteratura. Si fa sempre meglio. Io avete letto Guerra e Pace, Robinson, perché adesso le cose si stanno, cioè, e bon ton, seguono i libri di filosofia, una cosa terribile, educatamente una cosa terribile. Allora, il dato interessante della lettura del Robinson, quello che traspare con assoluta naività, cioè con assoluta semplicità, è il fatto che quando Robinson incontra Venerdì, i suoi atteggiamenti sono: vede un'orma, mi vengo da Venerdì e si spaventa. Cioè la traccia di un altro lo spaventa, è un potenziale nemico. Addirittura sono pagine e pagine in cui si vede che Robinson suda, costruisce palizzate, si difende dall'altro. Ma non solo, ma poi se andate a guardare il testo, è interessante, è una cosa ovvia, quando si incontrano e finalmente Robinson salva Venerdì, dice Robinson giustamente, chi lo salva? Colui che salva ha diritto di essere padrone dell'altro, nel secondo trattato sul governo, salva Venerdì, come fosse Dio, gli dice: il mio nome è Master, padrone, il tuo Venerdì, cioè è lui che gli dà il nome. E si fa definire, si fa chiamare padrone. Sono rapporti chiari, semplici e trasparenti. E c'è un altro aspetto ancora interessante, ovvio: non si pone mai il problema quale lingua devono parlare Robinson e Venerdì, perché l'unica lingua è l'inglese. Non c'è l'idea che Robinson possa cominciare a tentare di imparare la lingua di Venerdì. C'è l'idea che è ovvia, che è come oggi. Non mi sembra che sia cambiato molto da questo punto di vista, nonostante tutto. L'idea è che l'unica lingua è quella del padrone, e dunque sta allo schiavo imparare la lingua dell'altro, e quindi il rapporto è abbastanza chiaro. Ecco, vedete, io credo che Marx in questo aveva ragione, perché in qualche modo Marx contrappone l'uomo come animale sociale, spero di non rovinare su Bontone se cito Marx, e l'hobbesiano Robinson, l'individuo isolato. C'è una contrapposizione forte che non si inventa Marx naturalmente, ma che deriva da una forte tradizione. Il ruolo di Robinson è quello di opporsi a ogni vincolo sociale che impedisca il loro estrinsecarsi, il libero estrinsecarsi dell'attività strumentale e utilitaria. La sua libertà è basata sulla paura dell'altro e sul dominio. Ciascuno ci rifletta sopra, è passato davvero tanto tempo da questo straordinario, meraviglioso testo letterario che dice, parla tanto di noi, poi tutto sommato, non di noi che facciamo le passeggiate al corso principale il sabato pomeriggio, ma di noi che giriamo per il mondo, che ci raccontiamo delle cose, altre non ce le raccontiamo. Ora, io credo che questa contrapposizione fra animale sociale e Robinson ha qualche cosa a che vedere con quello che io tento a definire lo sguardo occidentale, perché lo sguardo occidentale io credo che abbia sempre sofferto di strabismo. L'umanità dell'altro ora è stata riconosciuta come costitutiva della propria, ora invece è stata riconosciuta soltanto a condizione che l'altro potesse mostrarsi dentro la gabbia percettiva imposta da quello stesso sguardo. Se volessi passare dallo sguardo al linguaggio, potrei recitare quello che ho già citato di Venerdì: io sono padrone, mi chiami padrone. La gabbia è quella imposta, conoscitiva, percettiva e politica, da Robinson. C'è un dislivello potentissimo. In questo secondo caso, cioè nel caso in cui c'è la gabbia dello sguardo, la semplificazione, ed è questo il punto, diventa una trappola che scatta ogni qualvolta si parla in nome di concetti come umanità e come universale, i nostri grandi modelli, umanità. Noi facciamo in nome dell'umanità, noi di solito facciamo quello che facciamo, per esempio le guerre oppure anche delle buone azioni. Ci arroghiamo il diritto di parlare, di essere i delegati uffici, autodeleghiamo come uomini dell'umanità. Cosa estremamente drammatica, perché capite bene che se noi siamo i padroni dell'idea di umanità, tutto ciò che non ci convince e non entra nel nostro schema semplificato non è umano. Quindi hai diritto di annullarlo. Non lo riconosci nemmeno come nemico. Non è. E quindi va eliminato. Ecco, questo è uno dei grandi problemi, secondo me, su cui dovremmo riflettere, perché dietro il riconoscimento dell'altro si nasconde il rifiuto dell'alterità, ovvero il rifiuto di accettare che l'altro è altro proprio in quanto irriducibilmente diverso. Il riconoscimento di tale irriducibilità dovrebbe essere il presupposto del riconoscimento dell'eguaglianza. Accade invece l'esatto contrario, e cioè che il riconoscimento omologante dell'uguaglianza, cioè la frase siamo tutti uguali, diventa il colore estinto di un'umanità che attenua la diversità e, attenuandola, determina il riconoscimento dell'altro attraverso il potere nascosto di chi ha deciso cosa sia umano e cosa no. La semplificazione allora opera non per riconoscere, ma per nascondere l'irriducibilità dell'altro, la sua diversità. E la trappola consiste nel fatto che essa si naturalizza, si mostra come ovvia, scontata, naturale, si presenta come un fatto scientifico e un fatto oggettivo e perfino scientifico, laddove è invece un ritaglio del mondo non dichiarato come tale. Ora, un esempio di semplificazione che mi piaceva segnalarvi, che assume il tono di un pregiudizio inconfessato, ci è stato offerto tra gli altri, anche nel campo scientifico, forse la più grande paleontologo che c'è stato nel Novecento, recentemente scomparso, che è Stephen Jay Gould, che oltretutto è un autore che, oltre ad essere un grande scienziato, ha un caso abbastanza non tanto diffuso, associa una capacità di comunicare straordinaria, un grande scrittore, ha scritto dei libri cosiddetta divulgazione in senso forte, di grandissimo livello. Ora, egli, in un libro di cui vi consiglio la lettura, che è The Wonderful Life, la vita meravigliosa, rileva come sia radicata nel nostro senso comune l'identificazione fra evoluzione e progresso, al punto che in settori professionali quali quelli dell'umorismo e della pubblicità, questo libro lo fa vedere, dove per il poco spazio e per il poco tempo disponibile alla comunicazione del messaggio, più urgente è la necessità di presentare immagini già radicate nella collettività, riconoscere come qualcosa che ti è familiare, quindi fai presto, l'elemento conservativo, sapete come in televisione, fai presto, bisogna semplificare, non c'è tempo, chi ha esperienza l'ha visto, sa quanto questa semplificazione diventa spesso poi addirittura una deviazione rispetto alle cose che uno vuole dire, e non è tanto colpa della televisione, ma del modo come operiamo all'interno di questo. L'idea dell'evoluzione è data dalla falsa iconografia della marcia del progresso. Dice Jay Gould, la marcia del progresso è la rappresentazione canonica dell'evoluzione, l'unica immagine che venga afferrata immediatamente e compresa visceralmente da tutti. Essa si presenta con l'aria appunto di una innocente semplificazione descrittiva, ma come è noto le semplificazioni non sono mai innocenti. Molte delle nostre immagini, dice ancora Gould, sono incarnazioni di concetti mascherate come descrizioni neutre della natura. Queste sono le fonti più efficaci del conformismo, poiché le idee che ci vengono trasmesse sotto forma di descrizioni ci conducono a mettere sullo stesso piano il provvisorio con ciò che è inequivocabilmente fattuale. Suggerimenti per l'organizzazione del pensiero vengono trasformati in regolarità stabilite in natura. Congetture e supposizioni diventano cose. Si feticizza la conoscenza. Tutto diventa cosa, diventa indiscutibile. E come dicevo prima, questo incontra un meccanismo nostro, che è quello anche comprensibile e umano, che abbiamo tutti, perché abbiamo bisogno di essere rassicurati. Ciò che ci è familiare ci rassicura. E questo meccanismo spesso diventa una trappola, un po' come nella tana di Kafka, la storia per cui la tana diventa piano piano quella che ti deve rassicurare il protagonista, diventa poi una trappola, perché lui non può più uscire, ha bisogno addirittura il massimo del protagonista di uscire dalla tana per vedere la sua tana. Paradosso, si esce per constatare quella sicurezza che è la tana che ti difende dai nemici, ma che è diventata di fatto la tua prigione. Ora, tutto questo perché nel rapporto fra evoluzione e progresso vi è una tendenza a combinare, e l'abbiamo, il tempo con un giudizio di valore. Conseguenza dell'identificazione tra progresso e evoluzione è l'altro pregiudizio, secondo cui, per così dire, semplificando a mia volta, il dopo è sempre meglio del prima. era una cosa che era una linea anche dove essere rivoluzione, quasi se dicevi un passato, quindi dove si vede più. D'altra parte la merce che si presenta in pubblicità con l'additivo nuovo è migliore di quell'altra, c'è questo meccanismo, tutto deve avere questa sensazione del nuovo, come dicono i francesi e i siciliani, cambiare tutto per non cambiare niente, si dà un senso del cambiamento debole in modo che questo conferma in realtà, ti soddisfa un pochino e conferma la conservazione. Quindi sono sempre novità che non sono nuove, noi viviamo una specie di orgia del nuovo che non è mai nuovo poi fondamentalmente, sono meccanismi di rassicurazione che vengono incontro alle nostre esigenze reali. Ora appunto vi è una forte tendenza da parte nostra a collegare, la nostra cultura diciamo, a collegare il tempo con un giudizio di valore. E collegando il tempo con un giudizio di valore, la nostra civiltà si mostra esplicitamente o implicitamente come la più recente e la migliore naturalmente. Se il dopo è meglio del prima, noi siamo gli ultimi arrivati. Quindi rovesciando il modello tradizionale che invece vedeva nell'antico il meglio, la rottura della modernità, così come è avvenuta anche filosoficamente a partire dal 600, è diventata adesso un meccanismo, a sua volta, paradossa, che era giusto, una rottura importante, i moderni nel 600 scoprono di essere migliori degli antichi, possono essere migliori, comunque diversi dagli antichi, adesso è diventata una trappola, in un certo senso, è diventata qualcosa che in qualche modo ci pone problemi. Ora, le teorie del progresso dell'illuminismo, questo momento di grande apertura, ma anche di grande contraddizione, fecero sì, e vengo alla questione dei selvaggi, che i selvaggi, con questo meccanismo, venissero identificati con i primitivi, cioè con gli uomini dei primi tempi. Selvaggio letteralmente sia uomo delle selve, cioè è una connotazione spaziale. Barbaro è una collocazione linguistica, significa bla bla in sostanza, barbaro. Primitivo invece è una connotazione temporale. E il passaggio dal selvaggio che è avvenuto nel 700 come operazione teorica, esplicita, documentabile, è esattamente il passaggio di una definizione spaziale a una definizione temporale. Se i moderni, gli europei, erano all'ultimo stadio della civilizzazione del progresso, quello avanzato, giusto appunto, i selvaggi contemporanei, trovati in Africa, magari fatti schiavi o usati, o trovati in America, venivano collocate a uno stadio iniziale del processo del tempo storico in progressione. Si tratta di un pregiudizio, per molti aspetti ancora presente nonostante tutti i distinguo che facciamo tutti noi, che ha attraversato tutto l'Ottocento e come minimo almeno la metà, anche dal punto di vista teorico, anche nelle università, anche nelle ricerche, almeno metà del Novecento. Per i selvaggi, i cosiddetti selvaggi, veniva creata una sorta di dislocazione temporale, dove essi diventavano giusto appunto primitivi. Agli occhi degli occidentali questo spostamento, questa dislocazione temporale diventava un benevolo giudizio negativo che colpiva i cosiddetti selvaggi ormai diventati primitivi. La storia dell'umanità veniva interpretata in senso progressivo, dall'epoca dei cacciatori a quella dei pastori e poi gli agricoltori, infine i borghesi e i commercianti. Il tempo veniva appunto collegato in questo caso con un giudizio di valore. Il dopo era superiore al primo. I selvaggi, divenuti primitivi, cessavano dunque di essere contemporanei degli occidentali, il tempo mutava, per retrocedere nei tempi lontani, anzi per finire ai primi tempi dell'umanità. Daniele Francescone parlava anche da Beniamino Grandi di arretrato. I nostri concetti, sviluppo, è un modo educato per riprendere questi temi, per essere chiari, paesi in via di sviluppo, sono delle metafore evidenti di questo, cioè c'è l'arretrato e l'avanzato, e quindi il che, voglio dire, non è che non ci siano differenze, il problema è che se tu assolutizzi questo concetto hai dato già un giudizio di valore, chi è arretrato è in basso nella scala, a tutti i livelli, etico, culturale, economico, chi è avanzato invece si trova in una condizione di superiorità. E noi questo pensiamo di noi stessi, diciamocelo. Cioè, perfino le teorie del buon selvaggio, che dicono malinconicamente, oh come buono quel selvaggio perché è la natura, eccetera, sono razziste. Perché comunque collocano l'altro in un mondo che non esiste. I selvaggi non sono buoni, esattamente come i moderni. Non sono né buoni né cattivi, lo sono entrambi, ovviamente. Ecco, Allora, il dopo, dicevo, era superiore al primo. I selvaggi divenuti primitivi cessavano di essere contemporanei, come dicevo, degli occidentali, per retrocedere nei tempi lontani, anzi per finire ai primi tempi dell'umanità. E poiché appunto il dopo è sempre meglio del prima, i selvaggi, diventando primitivi, risultavano essere peggiori, cioè inferiori ai moderni. Il tempo si combina con un giudizio di valore senza mostrarsi come tale, e si mostra invece come un giudizio di fatto, e quindi non si mostra più come un giudizio di valore. È la ricerca degli intellettuali, i filosofi, gli scienziati che classificano con, tra virgolette, oggettività. Vedete, riconosciuta l'eguaglianza di tutti gli uomini, fatto che fu difficile, ci fu un'enorme discussione sull'eguaglianza, sul fatto che i selvaggi dovessero essere schiavi naturali, fu un dibattito enorme nel 500. Riconosciuta l'eguaglianza, è scattata la trappola. Come gerarchizziamo? Attraverso questo passaggio dallo spazio al tempo. Ora, appunto, questo dato dell'avanzato e dell'arretrato, tenete conto, aveva un risvolto pratico di potere, perché permetteva di giustificare gli interventi per colonizzare i popoli cosiddetti primitivi come atti di civilizzazione. Si interveniva per accelerare il processo di civilizzazione, perché la storia dell'umanità aveva una direzione già ben definita, un senso, quello verso cui si erano già mossi gli europei fino ad arrivare alla modernità. E ancora noi abbiamo questa cosa, oggi è attuale il discorso, dobbiamo prendere le armi per imporre la libertà agli altri popoli. Tutto l'Occidente discute in male in questa questione. Dobbiamo andare in Iraq per spiegare a loro cos'è la libertà? Arriviamo con le armi, siamo tecnologia superiore, e gli spieghiamo cos'è la libertà, perché loro non ce l'hanno. E per tutta questa dimensione di pregiudizi, questa sicurezza che noi abbiamo di avere i valori giusti in ogni caso, ci derivano da questa storia, palesemente, ci derivano da questa storia, cioè da questo senso comunque di superiorità che noi abbiamo. Non sto dicendo che non ci sono differenze o che è tutta una marmellata. Sto semplicemente ponendo il problema delle modalità di gerarchizzazione che noi crediamo, dando l'aria però di non gerarchizzare nulla, perché tutto è ovvio. Quando Bush dice che gli americani, sapete cosa dice Harold Bloom, il grande critico letterario degli americani? Gli americani sono l'unico popolo che pensa che Dio li ami. Mentre tutti gli altri occidentali o anche gli israeliani pensano di amare Dio, gli americani, ironicamente, non è, dice, è Dio che li ama, cioè li ha scelti. Perché c'è l'idea della missione, cioè l'idea che siccome siamo certamente nel giusto, noi facciamo la missione. E quindi, siccome la missione sono i valori giusti, e sono i valori giusti effettivamente, la libertà, la democrazia, questi valori così importanti, allora è logico che siccome sono giusti noi li imponiamo. È come dire un padre che dice a un figlio sii libero. È un paradosso, cioè una cosa che non si può risolvere, perché tu non puoi essere libero eseguendo un comando. Se esegui un comando non sei libero. E quindi c'è un paradosso, e noi viviamo di questi paradossi continui, ma il guaio non è questo, il guaio è che li viviamo come se fossero la cosa più normale del mondo. Ora, dal punto di vista dell'organizzazione dei modi in cui l'altro veniva riconosciuto, un elemento molto significativo della definizione settecentesca dell'identità occidentale moderna era data dal fatto, l'ho già accennato, lo ribadisco, che le differenze spaziali vengono assimilate alle differenze temporali. Il tempo divora lo spazio attraverso un procedimento che il grande antropologo Claude Lévi-Strauss aveva a suo tempo chiamato falso evoluzionismo. Permettetevi di citare Lévi-Strauss. Dice in questo testo, Razza e Storia, una relazione all'UNESCO degli anni 50, in che consiste il falso evoluzionismo? Si tratta precisamente di un tentativo, dice Lévi-Strauss, di sopprimere la diversità delle culture pur fingendo di riconoscerla in pieno. Permettetevi, se vi rompo le scatole e ripeto la frase, Si tratta precisamente di un tentativo di sopprimere la diversità delle culture pur fingendo di riconoscerla in pieno. Se infatti si considerano i diversi stati in cui le società umane, antiche nel tempo o remote nello spazio, si trovano come stadi o tappe di un unico svolgimento, che, muovendo dallo stesso punto, debba farle convergere verso la stessa meta, chiarissimo che la diversità diventa ormai solo apparente. L'umanità diventa una identica a se stessa, solo che tale unità e tale identità non possono realizzarsi se non progressivamente. E la varietà delle culture illustra i momenti di un processo che dissimula una realtà più profonda o ne ricalca la manifestazione. Anni 50. La risposta la vedrei abbastanza chiara da questo punto di vista subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 55, poi citerò un pezzo, scriverà il bellissimo libro Tristi Tropici, dove l'antropologo si mette in questione per la prima volta in modo forte, per la prima volta in modo letterario, in modo che possa uscire dalla cerchia degli antropologi. Bene, fu in realtà un gesuita a creare questo, tutto questo bailamme, ma non per colpa sua, era un gesuita buonissimo. Si chiamava Joseph François Lafitau. I manuali di storia sociale non lo studiate, perché ormai siamo lì, lavorano tutti, io cerco di non parlare di seconda e terza mano, e quindi così è un po' come dicevo prima, è come le opere liriche, esistono soltanto Pavarotti e Placido Domingo, cioè c'è una dimensione forte della comunicazione, tutto il resto si perde. Lafitau era un personaggio straordinario, tutti hanno copiato da Lafitau, tutti gli illuministi. Era un gesuita che era per la prima volta era stato fra gli irochesi, c'era stato molti anni, e poi ha scritto un libro che è, da tutti ormai è considerato come il libro che inaugura il cosiddetto metodo comparativo. Però in questo metodo comparativo Lafitau è colui che pur non volendo, crea questa dimensione della assimilazione delle differenze spaziali alle differenze temporali. Anche qui, come vedete, la storia è complessa, non si può semplificare, non vi fidate mai degli schemi che vi, nemmeno del mio, nel senso che spesso lui era uno che voleva evangelizzare, difende gli irochesi, opera una straordinaria comparazione fra i greci antichi, perché dice anche i greci erano stati selvaggi, e quindi cerca di capire, compara per esempio il matriarcato di cui parla Erodoto, il popolo ligio, lo ritrova a torto a ragione fra gli irochesi, è un'operazione straordinaria di metodo comparativo, però è quell'operazione tale per cui lui dice gli irochesi di oggi sono come i selvaggi prima dei greci. Io vedo questa analogia e quindi favorisce questa dimensione che ci ha tanto fatto rilassare e ci ha giustificato tanto, cioè della dislocazione del tempo dei valori che ci sono, dei giudizi di valore. Uno è arretrato, è buono. Io come siciliano mi sono sempre sentito tante volte dire sei arretrato, noi siciliani siamo arretrati rispetto ai modenesi, questo è chiaro, e quindi abbiamo sempre questa cappa dell'arretratezza, non si dice per educazione, però so che lo si pensa, forse ci sono elementi veri in questo, ma non si può ridurre, spero, questo a una dimensione, a un giudizio di valore complessivo, nel senso che noi siamo continuamente ossessionati, anche se non ce lo confessiamo, da questa dislocazione del tempo e dalla dalla gerarchizzazione. Bene, l'elemento di passaggio che c'è dalla dimensione spaziale alla dimensione temporale è esattamente quella che poi si propone come modello universalistico. Se la storia è andata in certi termini, se noi possiamo ricollocare tutti i popoli secondo uno schema temporale pulito, senza giudizi, noi abbiamo realizzato il sogno di moltissimi filosofi, cioè quello di dare una visione universalistica. Ma vedete, la parola universale è un po' complicata, perché universale significa andare verso l'uno, e allora è un po' complicata, chi decide cos'è uno? Non è così, è un po' una trappola questa parola. Qualcuno ha tentato di parlare di multiversum, appunto perché universale significa il potere, implica il fatto che qualcuno ha il potere di dire cos'è uno, e quindi tutto il verso che converge verso un uno. Chi ha il potere di decidere cos'è uno? Quindi è un problema la questione dell'universale, anche se noi ce lo portiamo avanti come un tema, è un tema scottante. Per esempio uno storico giustamente Wallstein ci ha spiegato molto intelligentemente che in realtà universalismo e razzismo vanno insieme. Vanno insieme. Non è vero che l'universalismo esclude il razzismo. Il problema è che l'universalismo esclude. Esclude. Non è vero che include tutto. Perché ti include solo se nello schema che tu hai costruito dell'universale tu ci entri. Oppure non ci entri. Se non ci entri, sei fuori. Quasi tutti, a parte il fatto che dire la parola universale non è che universale significa includere del tutto, in realtà universale significa fare delle scelte. Questi filosofi lo sapevano. E in queste scelte si creavano delle fortissime esclusioni. E infatti la storia dell'universalismo e del suo affermarsi moderno, in effetti, in questa chiave, influenza anche l'osservatore e i suoi modi di interpretare i processi che intende descrivere. Il falso evoluzionismo, descritto da Lévi-Strauss, caratterizzato appunto da un processo universalizzante di riconoscimento dell'altro, riconoscere le diversità per poi praticamente renderle acqua fresca, ma in una gerarchia temporale, la non contemporaneità dei selvaggi, invece di riconoscere la diversità di uomini e popoli, nell'eguaglianza fra essi li rende omologhi e diseguali. C'è una differenza concettuale fra eguaglianza e omologazione. Spesso si usa il termine eguaglianza ad hoc per parlare di omologazione. Sono omologhi i personaggi di Amaurote, di Utopia, di Thomas More. Ma l'eguaglianza ha senso solo in rapporto alla diversità. Sono cose molto diverse, spesso noi le mettiamo insieme. Ora, il fatto è che il semplice, quindi noi semplifichiamo, l'eguaglianza la semplifichiamo attraverso e la facciamo diventare omologazione. Sono due cose concettualmente diverse. Ora, il semplice che non rinvia al complesso è contro la semplificazione. Io credo che sia una trappola autoritaria che si mostra sotto le innocue vesti della popolarità. Il trasparente che non rinvia all'opaco è come una finestra che non ti fa vedere attraverso. La conoscenza dell'altro implica sempre il presupposto della sua irriducibilità. Ma questo è vero anche nei nostri rapporti. Vi immaginate un rapporto d'amore a due? Se tu non ammetti l'irriducibilità dell'altro, che diavolo di rapporto può essere se non di puro possesso? E dunque una trasformazione pesante, perché l'alterità in questo caso viene letteralmente annullata. Shakespeare ci ha raccontato molte cose da questo punto di vista. Ora, nel Settecento, rendere semplici e trasparenti le relazioni sociali, filtrarle attraverso una determinata struttura visiva, significò presentare ciò che si vedeva come la realtà o come l'unica rappresentazione possibile della realtà. Significò cioè presentare come universale e come naturale ciò che in effetti era una costruzione parziale che permetteva di vedere solo da una determinata angolatura la realtà presa in esame, quasi come, se posso usare questo paragone, i pittori del Rinascimento che cercavano di imitare la natura attraverso la prospettiva, con la determinazione di un punto di vista che si presentava come il punto di vista. Poi scoprimmo nel Novecento con Panofsky che le cose non stavano proprio così. Il superamento di questa concezione universalizzante ha aperto il campo alle nuove forme espressive, non a caso della pittura contemporanea da Cézanne in poi, e su un altro versante all'esigenza di spiegare le immagini della pittura rinascimentale attraverso ciò che esse nascondono o tradiscono. Mi avvio tranquillamente. Ora, alcuni elementi e qualche dato testuale per capire come stanno un po' le cose che di solito non si insegnano spesso. Il nesso fra senso dell'alterità e ragione egualitaria, pur disponendosi sul piano morale, nella chiave dell'universalità, raggiunto a un certo momento dello sviluppo umano, convive in Kant, ho ancora 5 minuti. Convive in Kant, non soltanto, fa caldo perché preoccupo, non soltanto con una particolare versione della teoria degli stati di successione, dei modi di produzione, caccia, pastorizia, eccetera, ma anche con una concezione delle razze, la cui differenziazione comporta il giudizio sull'inferiorità del negro. E allora mi dispiace dire questo, però è un fatto. Io amo moltissimo Kant e amo moltissimo Hegel, però vi devo citare a Kant, ha scritto un saggio, che cos'è l'uberismo, io ci ho dedicato un libro, Autonomia, potere, minorità, un saggio straordinario di apertura. E questa è la cosa interessante, l'aspetto contraddittorio, lo strabismo dell'Occidente. Guardate cosa dice a proposito dei negri, e lo trae da Hume, l'altro grande modello di apertura. Dice: i negri dell'Africa non hanno dalla natura alcun sentimento che li elevi al di sopra di uno sprovveduto candore. Il signor Hume sfida chiunque a trovare un solo esempio di negro dotato di talenti e afferma che tra 100.000 negri che vengono deportati dai loro ad altri paesi, sebbene ne siano rimessi in libertà moltissimi, non se ne è mai trovato uno che sia emerso in modo significativo nell'arte o nella scienza, oppure per qualche altra qualità eccezionale. Al contrario, tra i bianchi continuamente si affermano individui provenienti dall'infimo popolino che si conquistano la stima nel mondo per le loro doti eccellenti. Ha sempre ragione chi ha vinto, come vedete. Così sostanziale è la differenza fra queste due stirpi umane da essere tanto grande quanto la differenza di colore. La religione dei fetici, tra loro ampiamente praticata, è forse una specie di idolatria, dice Kant, che tanto sprofonda nella stupidità quanto sembra essere possibile alla natura umana. Una penna d'uccello, un corno di bue, una conchiglia e ogni altra cosa comune, non appena è resa sacra con una formula magica, è un oggetto di adorazione e di invocazione di scongiuri. I negri sono molto vanitosi. Pensate, noi occidentali che stiamo lì continuamente, le scarpe, i vestiti, i gioielli, i negri sono molto vanitosi. Vabbè, lui viveva anche in un piccolo paese, probabilmente non c'erano molti negozi come non so, a Berlino o a New York, ma a modo di negri, sono vanitosi ma a modo di negri, e così chiacchieroni da dover essere cacciati via con bastoni. Ora, naturalmente Kant cosa fa? Contrappone questi negri ai selvaggi americani, che invece sono guerrieri, coraggiosi e orgogliosi. In effetti sta spiegando una situazione tragica della storia, cioè venivano usati i negri come schiavi perché gli americani erano, siccome erano nomadi, non potevano essere utilizzati nei cotonifici perché non ci morivano, perché erano abituati, non potevano essere fermati, non erano stanziali, e allora venivano usati i negri, che venivano presi dalla nuova idea, portati. Io ho letto vari dei testi, insomma, dove si dice che i negri hanno una tendenza a mentire, cioè dove loro è un po' come Skinner con i topolini. Tu prima li rendi prigionieri e poi vedi come si comportano, e si comportano come tu ti aspetti che si comportino, ovviamente. Il calcolo era semplice: se ne caricavano 100 negri sapendo che ne arrivavano 10. Il compito di la computisteria era costruita su questo umanissimo dato. Allora, come collocare queste considerazioni di Kant di fronte al suo grande argomento della ragione egualitaria come segno dell'inizio della civiltà? Quando noi, nelle interpretazioni storiografiche, come nelle considerazioni teoriche, escludiamo questi aspetti della riflessione di un filosofo, lo facciamo, cioè non ne parliamo. Lo facciamo perché pensiamo che si può operare togliendo le parti che giudichiamo caduche al punto da non incidere su altre parti ben più importanti del filosofo in questione. Oppure lo facciamo a causa della nostra cattiva coscienza di interpreti che troppo spesso ci spinge verso descrizioni a tutto tondo. E in quanto interpreti, di fronte alla nozione di universalità, non dimentichiamo troppo spesso il fatto elementare che le idee stesse di universalità, essendo state costruite e modificate storicamente ed essendo plurali, vivono il paradosso di non poter esse stesse proporsi come l'universale. Ora, sono questioni che non possono non essere poste ogni qualvolta si cerca di riflettere sulla questione occidentale del rapporto fra eguaglianza e senso dell'alterità. Potrei citare Hegel, il quale esclude la storia e esclude l'Africa dalla storia universale, arrivando addirittura all'idea che l'Egitto non è Africa, perché non poteva dire che l'Egitto è, insomma, è Egitto, e quindi allora non era d'Africa, perché l'Africa nera era fuori dalla storia. Voglio dire, escludeva nei messaggi, nella lezione della filosofia della storia, l'Africa, perché appunto era la natura. La storia cominciava dopo, cominciava con l'Asia e poi con vedete, il fatto è che dentro la dimensione del tempo storico l'universalità si trova nella condizione paradossale di dover definire i propri confini e dunque di doversi affermare negando quel che la caratterizza come tale, rifiutando cioè il presupposto secondo cui nessuna cultura e nessun popolo possono esistere al di fuori dei suoi confini. Come gli dèi di Anatole France, mi riferisco al romanzo interno 7 di Anatole France, trascura universale a 7 di sacrifici e di esclusioni. Ha scritto Lévi-Strauss ancora, per rendersi tropici, e concludo, la civiltà non è più quel fragile fiore che per svilupparsi a fatica occorreva preservarsi in angoli riparati di terreni ricchi di specie selvatiche, indubbiamente minaccia per il loro rigoglio, ma che permettevano anche di variare e di rinvigorire le sementi. L'umanità si cristallizza nella monocultura, si prepara a produrre la civiltà in massa, come la pappa a pietola. La sua mensa non offrirà ormai più che questa vivanda. Ora io credo che noi chiaramente dobbiamo anche per una volta cominciare a pensare di lottare, non solo di stare lì a discutere, contro questo pericolo che è sempre più incombente di un'umanità che si identifica con una monocultura, che omologa uomini e popoli escludendo, eliminando la diversità e che in nome dell'eguaglianza impone una spietata gerarchia fra diseguali. Grazie.
È fondata.
Non si sente?
No, si sente benissimo.
Ah. Forse il microfono che...
Sì, ecco. Adesso sì. Eccolo qui, professore. Sì.
Si alza in piedi, per favore, sì. Così la vediamo, che passano le luci.
Allora, per usare due semplificazioni, dalle quali magari lei può trarre spunto per complicare bene le cose. 3-4 anni fa, in un comizio di chiusura di campagna per la festa di liberazione, Bertinotti gridò: siamo tutti ebrei, siamo tutti cristiani, siamo tutti musulmani, siamo tutti omosessuali, siamo tutti, e non mi ricordo cosa, quindi un universalismo ecumenico, per affermare che probabilmente dobbiamo fare i conti con tante diversità. Quasi contemporaneamente nascevano i teocon e i neocon nostrani. Da una parte un cardinale Ratzinger, che non era ancora papa, si trovava in consonanza con Giuliano Ferrara e con Marcello Pera, che invece affermavano che per dialogare con i diversi, con gli altri, bisogna fondare un'identità precisa, e il discorso di Ratzinger in carriera ha portato l'attualità anche su questi temi. Allora, queste due semplificazioni dovrebbero apparire contrapposte, i media tendono a presentarle come contrapposte. Lei le considera contrapposte o comunque no, di impossibile dialogo?
Il punto è questo, l'affermazione di Bertinotti, capisco la buona intenzione, anch'io mi sono dichiarato spesso quello che non ero per poter nei vari appelli, sicuramente c'è anche una contrapposizione, io mi porrei un problema, ecco, un'affermazione come quella di Bertinotti non so se la farei, perché mi sembra un pochino... voglio dire, giusta da un certo punto di vista, perché la capisco, ecco, però spinge molto sul prendere, accattivarsi la simpatia del pubblico in una chiusa finale di un comizio. Ecco, io tuttavia è chiaro che mi sento molto più vicino all'affermazione di Bertinotti, siamo tutti ebrei, siamo tutti omosessuali, siamo tutti neri, eccetera eccetera, mentre da questo punto di vista è chiaro che i discorsi che fa Ratzinger, adesso Papa, e che circolano politicamente e culturalmente in un certo giro, mi lasciano molto perplessi, perché si muovono nell'ambito di una cosa completamente opposta, che è l'idea dello scontro fra civiltà. Allora, nello scontro fra civiltà c'è un dato di fondo: apparentemente riconosci l'altra civiltà come una civiltà, però di fatto la considero un tuo nemico. Io trovo che sia molto pericoloso quello che gira, che ha sostenuto anche lo stesso Ratzinger quando ancora non era Papa, ma insomma anche adesso mi sembra, nonostante sia, adesso sia Papa e quindi abbia... Io sarei per mantenere la contrapposizione, ecco, però francamente mi piacerebbe che si riarticolassero le questioni, ecco. Io le riarticolerei in questo senso. Non c'è bisogno che dichiariamo che siamo tutti, è chiaro che siamo tutti nella misura in cui noi dobbiamo difendere la diversità, però ciascuno deve essere, come dire, ci vuole una un'autodeterminazione, si diceva una volta, da parte di chi ha una certa identità collettiva. Non basta Bertinotti che ce lo dica, tante grazie, però non credo che sia questo il problema. Diventa molto importante se gli omosessuali si organizzano come fanno e si muovono senza avere bisogno che qualcuno gli dica con chi deve stare. Dall'altro lato trovo estremamente pericoloso il discorso, che è molto forte e molto diffuso, dello scontro fra civiltà, perché lì non è tanto un problema della diversità, c'è il problema di un finto riconoscimento che si traduce nello scontro amico nemico, chiaramente. Cioè, e lì c'è, se posso dire, a mio parere, lo dico col massimo rispetto, una forte ambiguità della religione, della Chiesa. Ed è derivata dal fatto, io questo lo devo dire, ma lo dico con rispetto, faccio molti dibattiti con teologi, io sono un non credente, ma molto sereno, perché nella Chiesa c'è un'ambiguità di fondo che è derivata proprio da una situazione contraddittoria. La situazione contraddittoria che è la Chiesa attraversata da questo sta nel fatto che la linea universalizzante della Chiesa è quello di evangelizzare, perché la salvezza avviene soltanto se si diventa tutti cristiani, se non cattolici. Cattolico vuol dire universale, tra l'altro. Ma nello stesso tempo, però, va ammesso il dialogo con le altre civiltà e le altre religioni. E dunque non c'è una soluzione fra questi due modelli, perché c'è un modello universalizzante, egemonizzante, e in una situazione in cui chiaramente non è possibile immaginare di considerare gli islamici infedeli o coloro che dovranno essere convertiti perché saranno evangelizzati. C'è una discussione, una riflessione teologica interessante che è costruita su questo, e cioè alcuni teologi sostengono, dal punto di vista cristiano, che la salvezza c'è se si riconosce l'autenticità della fede religiosa qualunque essa sia, e quindi in questo caso c'è un riconoscimento dell'alterità, ma è una linea secondo me ancora fortemente di minoranza. L'altra cosa che invece che mi lascia perplesso, perché c'è in Bertinotti e nelle altre dichiarazioni, è un sottofondo che è il nostro delirio di onnipotenza. Cioè, abbiamo bisogno sempre di fare queste affermazioni in cui si comprende tutto. Il tema dell'onnipotenza è un tema molto complesso, perché lo dico sempre, nella Bibbia non c'è. Se uno prende la città di Dio di Agostino, non c'è l'idea di onnipotenza. Per lui il Dio dei cristiani è un Dio più potente dei maghi. L'idea di onnipotenza nasce con la filosofia medievale, cioè molto tardi, e nasce dalla distinzione tra potenza assoluta, potenza ordinata. C'è una discussione enorme da Pier Lombardi fino a Occam, e va bene, ma non c'è l'idea di onnipotenza, perché l'idea di onnipotenza è quella per cui noi abbiamo continuamente bisogno di allargare il nostro spazio e di decidere per tutti, perfino nel bene, perfino a sinistra, se uno è di sinistra o a destra, se uno è a destra. Non va bene questo meccanismo, perché il meccanismo deve essere l'opposto. È il meccanismo che ha inventato la cabala di Sacco Luria nel 1500, quando furono cacciati, dello Zinzum, cioè dell'idea che un Dio rinuncia alla sua onnipotenza ritraendosi e creando. La creazione come un ritrarsi, perché significa dare spazio all'altro. E dare spazio all'altro significa non dirgli cosa deve dire, o dire io decido di essere io con te. Significa renderlo irriducibile, renderlo responsabile delle scelte, cioè creare un'articolazione. Anche sul piano teologico ci sarebbe molto da discutere, perché ci sono aspetti estremamente interessanti da questo punto di vista. Perfino nella tradizione cristiana c'è il tema dell'abbandono, che spesso, su cui si glissa molto spesso, che invece può e dovrebbe essere interpretato come una rinuncia dell'onnipotenza. È un Dio che rischia. Se così non fosse, non avrebbe senso la salvezza, detto da me, sarebbe garantita come ti viene garantito un qualunque detersivo, se ne pigli uno e te ne danno due. Non avrebbe senso una cosa di questo genere. Quindi io sarei per un'articolazione, ecco, ci vedo sia analogie dal punto di vista della modalità comunicativa e naturalmente delle differenze, questo è chiaro, che vanno sottolineate. Se ho colto la sua domanda.
C'è un altro intervento qua, possiamo procedere. Anche gli alunni delle scuole presenti, se avete domande da fare, naturalmente fatevi coraggio e siete benvenuti.
Sì, volevo chiederle, se una scienza utilissima e apparentemente innocente, come la cartografia, e l'utilizzo, questo non innocente, l'utilizzo retorico della cartografia, abbia contribuito un po' a questo passaggio della differenza spaziale a quella temporale, un po' la cartografia fa quello che fa Robinson su PNP, insomma dà il nome alla Terra.
È una bella domanda. Dunque, io ho studiato un po' di cartografia perché sono molto interessato alle costruzioni prospettiche del 1500. Le costruzioni prospettiche del 1400 e 1500 sono costruzioni che in parte sono certamente influenzate dalla riscoperta della cartografia greca antica, tardo antica, Tolomeo eccetera. E poi la cartografia diventa un elemento assolutamente centrale. Vedi, il punto è questo: c'è un filosofo contemporaneo che a me piace molto, che è Gregory Bateson, che riprendendo un'affermazione da un altro filosofo americano dice: la mappa non è il territorio. Perché dice la mappa non è il territorio? Perché esattamente il vero problema è l'identificazione, la feticizzazione, la causalizzazione della mappa col territorio. È la differenza che crea, cioè il fatto che tu, quando hai costruito una mappa, naturalmente hai dato una rappresentazione parziale del territorio. O lo sai o non lo sai. Quindi in questo senso l'elemento della cartografia naturalmente ha aiutato tantissimo i viaggi, ma nello stesso tempo la cartografia, come sanno tutti i geografi, è una rappresentazione del mondo. Oltretutto è un piano spesso bidimensionale per una realtà più complessa, quindi è una riduzione del mondo. Se tu non l'accetti come riduzione, è chiaro che poi finisci a identificare la mappa con il territorio, e questa è una forma di potere abbastanza grossa. Non è un caso che molto probabilmente, vedi, la nascita della prospettiva, che è databile attorno agli anni 20-30 del 1400 a Firenze, e la cartografia vanno insieme, perché io sono convinto che sono le cose che annunciano davvero la modernità, perché ti ricambiano un modo di vedere che però poi si presenta come il modo di vedere. Ti faccio presente che la cartografia, così come la prospettiva e la cartografia prospettica, è l'inizio dell'alta definizione. Cioè, l'alta definizione comincia con la prospettiva, poi naturalmente si trova il materiale per cui voi state a sentire una cosa, la musica, ci sono tutti questi aspetti tecnologici, ma nasce esattamente nel 1400, e quindi è chiaro che c'è un mutamento e anche un senso di potenza in questo tipo di molto forte, che si traduce poi in quella chiave. Credo che ci siano elementi di confusione derivati dall'entusiasmo che emerge, diciamo così, dalla scoperta straordinaria poi di che cosa? Dal fatto che il sistema cartografico come quello prospettico sono sistemi che ti danno un'alta definizione, quindi hanno un successo enorme nel processo di causalizzazione.
Altri interventi? Si alzate la mano.
Grazie. Come vede lei queste due entità tra il Papa, diciamo come capo dei cattolici, e, diciamo così, idealizzandolo, come Bin Laden, il capo dei musulmani? Poi un'altra domanda è questa: l'adozione è una forma di schiavismo?
L'adozione?
Sì, grazie.
Dunque, la prima domanda, qui devo ovviamente recuperare il tema della complessità. L'islamismo non è Bin Laden e non è identificabile con nessuno dei leader, perché l'islamismo è una delle cose più complesse, variegate. Si passa dall'islamismo iranico a quello a quello turco, o voglio dire, è una realtà infinitamente più variegata di quella cristiana. Quindi se lei mi permette di spostare un attimo la domanda e dire che senso ha il fondamentalismo in questo caso, gli aspetti fondamentalistici che hanno poi risvolti pratici rispetto a Bin Laden, allora le devo dire che il fondamentalismo è una cosa che va combattuta per quanto mi riguarda. Perché? Perché il fondamentalismo è il rifiuto della metafora, è la letteralizzazione, è ogni cosa, ogni elemento di letteralizzazione, anche se è una risposta a qualcosa che non va bene, è sempre un pericolo. Però anche lì bisogna chiarire, si fa un errore, a mio modo di vedere, nel dire Bin Laden è un delinquente, perché non si capisce l'entità della cosa, che è enorme. Quando Bin Laden dice, dopo le Twin Towers, io siederò alla destra di Allah, va preso sul serio, perché è questo che noi ci rifiutiamo di fare, cioè perché in effetti c'è un rapporto forte con una credenza legata all'onnipotenza, cioè è l'idea che si può diventare bracci secolari di un Dio che vuole questo, che ha sete di sangue, e questo parla anche di noi, perché l'islamismo non è questa cosa così diversa da noi. Esistono tre grandi religioni monoteistiche e si comunicano fra loro, sono quella ebraica, quella cristiana e quella islamica. Sarebbe un errore, perché il modello fondamentalista è un modello che innanzitutto è nato in America con le religioni protestanti cristiane, e non è vero che è nato nell'islamismo, anche qui, qui sì che la percezione cambia, noi ci leviamo questo problema. Esiste una tradizione ebraica, purtroppo sono delle reazioni derivate da una serie di paradossi dell'Occidente, certamente, che però danno una risposta di letteralizzazione, diciamo, che è assolutamente spaventosa in questo senso. Perché appunto si accetta alla lettera, però questo dato fondamentalista esiste in Bin Laden, ma esiste anche nei Bush. Non vorrei che noi, se voi andate a vedere l'internet, l'America del terzo millennio, andate a vedere che cos'è, è fondamentalismo puro, è l'idea, appunto, io lo accennavo ironicamente, ma insomma è una cosa seria, per cui l'America è stata, come dire, come prima si pensava degli altri paesi, è stata invitata da Dio a dovere, da Dio dei cristiani, a dover realizzare la libertà nel mondo. Vanno prese sul serio queste cose, non c'è solo il cinismo, c'è anche l'interesse per il metanodotto, ci sono queste cose, ma è un errore sottovalutare gli aspetti delle credenze. La gente si fa ammazzare per delle credenze e quindi vanno prese sul serio. Credo che sia un grande problema, perché quando io sottolineo la mia relazione la necessità di accettare le contraddizioni, e questo lo ritengo un fatto molto occidentale, ciò che io ritengo importante della dimensione occidentale è che noi spesso, abbiamo imparato dai greci, ma non so, anche altri, dovremmo cercare di accettare l'aspetto contraddittorio. Io non nego l'importanza dell'illuminismo, ma so anche che un aspetto interessante dell'illuminismo è anche la sua contraddizione. Si parlava di diritti universali e si trafficava con gli schiavi, cioè è l'elemento contraddittorio, mentre la linea fondamentalista è un rimettere le cose a posto sul piano di una coerenza, a mio parere, letterale. E dunque è terribile, perché in quel caso si fanno cose perché ci si autodelega e si fanno cose in nome di qualcun altro. Ora, bisogna evitare che qualcuno si prenda la delega di fare le cose in nome di un altro. E qui questa è la libertà e l'autonomia, la capacità di autodeterminarsi. Evitiamo di delegare ad altri che in nome di un'umanità, dell'universalismo, di Dio, fanno quello che fanno. Perché questo giustifica soltanto il potere e la gerarchizzazione, se non addirittura, come sempre naturalmente accade con le guerre, la morte. C'era la seconda domanda. L'adozione. È difficile rispondere a una cosa di questo genere. Mi sono trovato dentro questo problema. È molto difficile rispondere, perché non so se si può. È chiaro che, parliamoci chiaro, anche i rapporti genitori-figli sono relazioni di potere, non illudiamoci, devono essere, il guaio è quando non sono riconosciute come tale, ma sono relazioni di potere. Il vero problema, a mio parere, è legato al fatto che queste relazioni di potere hanno senso se si trasformano. cioè se c'è la possibilità di una crescita dell'autonomia di questa relazione di potere. Se non è così, come direbbe Foucault, siamo nello stato di dominio, cioè si fa di tutto. Ora, l'adozione è una forma di potere, questo è chiaro. Non so se siamo in grado di poter giudicare o dare un giudizio drastico su una cosa di questo genere, nel senso che l'adozione è anche un tentativo, come dire, vedere, l'adozione è una pratica che c'è sempre stata, perfino nel mondo animale, si adottano, gli animali, i mammiferi adottano i cuccioli. Ritengo che, diciamo così, l'adozione è una forma contraddittoria di questo tipo di relazione di potere. Ma io non ho niente contro però l'adozione, ecco, purché sia chiaro questo tipo di dimensione, ecco, purché sia chiaro che c'è. Io non penso che si possa negare l'adozione, ecco, perché è una pratica fatta in una certa maniera. Conosco bene i problemi che riguardano l'adozione, sia ben chiaro, ecco, li conosco molto bene. È chiaro che sto parlando di una situazione in cui ci sia una partecipazione, un controllo reale delle forme di adozione. Questo è evidente, ecco. E lo so che non sempre succede, ecco. Però negare l'adozione mi sembrerebbe una cosa forte, ecco, da questo punto di vista. Io non me la sentirei, sinceramente, ecco. Non mi sento comunque sicuro rispetto a questo argomento, e glielo dico con sincerità. Ci vorrei riflettere, la ringrazio anzi di avermi sollevato questo problema. Non è per tutti così. Non è per tutti così. Lo sa che moltissime persone che hanno adottato bambini poi delle donne rimangono incinte, perché non è un giocattolo. A volte può anche essere questo, ma non è solo quello. Io questo credo di avere la certezza di poter dire che non è solo quello. Questo non toglie problemi, sia chiaro.
Ecco, bella sera.
Ecco, vorrei porre una domanda sul concetto di uguaglianza, di parità, di differenza. Il concetto di uguaglianza è un concetto matematico, geometrico, precisamente vuol dire che due aree sono uguali. Adesso è stato posto, almeno dal Settecento, dalla Rivoluzione francese in poi, a fondamento delle relazioni umane. Ecco, questo secondo me è un errore gravissimo che comporta molte guerre, molti esiti nefasti. Perché dovrebbero essere uguali due enti, due esseri che non hanno niente a che vedere? Sotto quale rispetto? Riducendoli a che cosa? Le due figure geometriche si possono ridurre allo spazio, anzi all'estensione, quindi impoverendoli di tante altre qualità. Ma due esseri umani, due cosiddetti enti civili e uno selvaggio, a che cosa devono essere ridotti per essere uguali o diversi? Una seconda domanda. Parlava poco fa del concetto di progresso, quindi dell'evoluzione, quindi dare il valore al tempo, perché ciò che viene dopo vale più di ciò che viene prima, con tutto ciò che comporta. Il concetto di evoluzione o di progresso è visto anche come un impoverimento. Già noi che abbiamo studiato Bacone, si vede che l'impoverimento delle quattro cause aristoteliche viene tolto la causa finale, la causa cosiddetta contemplativa. E quindi la scienza diviene un puro procedimento conoscitivo, privo di tanti aspetti etici. Poi diventa storia della tecnica, poi diventa semplicemente il modo di consumare e di manipolare gli oggetti. Quindi il concetto di evoluzione e di progresso sono completamente antitetici agli antichi. Non c'è progresso, ma c'è ampliamento nel regresso, atrofizzazione di determinati modi di vedere le cose. Non
è
il suo punto che...
No, fermiamoci magari a questi primi due, perché siamo lì, ha sollevato delle questioni veramente... Le anticipo che se continua a seguire il programma del festival vedrà che ci sono dei fili rossi, diciamo, che percorrono le lezioni magistrali sui temi che la interessano, e potrà eventualmente, come dire, togliersi la soddisfazione di fare le altre domande che aveva in tasca anche altri relatori. Grazie.
Sì, naturalmente solleva problemi estremamente complessi. Per quanto riguarda il concetto di uguaglianza, non faccio l'analogia, non lo derivo dal modello geometrico, perché ho cercato di fare la distinzione tra uguaglianza e omologazione. Sono due cose diverse da vista concettuale. Io quello che lei ha descritto ci vedo, io ci indico l'omologazione. E in quello lei ha perfettamente ragione. per me la questione dell'eguaglianza ora, è comunque implica invece l'esatto contrario, cioè implica la diversità, anzi non c'è la possibilità secondo me effettiva da parte di ciascuno di noi di poter esplicare fino in fondo la propria diversità se non ci sono condizioni di eguaglianza. Questo le donne lo sanno i bambini, lo sanno quelli che stanno in condizioni economiche di potere inferiori. Per poterti affermare devi sempre fare il doppio, devi sempre dimostrare di più. Se ci fossero condizioni reali di eguaglianza, ma naturalmente adesso mi dispiace anche in questo caso dovrei semplificare perché la discussione è complessa, io spero che il festival possa sviluppare anche questo tema, io penso che quella potrebbe essere la vera base del contrario dell'omologazione, perché ciascuno di noi possa veramente sviluppare individualmente e diversamente le proprie facoltà. Sul progresso, anche io sono critico nei confronti del progresso, non credo che forse qui c'è una differenza, diciamo così, non credo che si può fare l'analogia società sul secondo principio della termodinamica, cioè l'entropia che cresce, però è una teoria seria, importante, c'è una discussione in corso, ci sono anche aspetti affascinanti della teoria in cui noi viviamo come decadenza e noi viviamo la decadenza e quindi in qualche modo cerchiamo di frenare, ci sono alcuni aspetti di straordinario interesse anche tipo di teorie biologiche e sociali su questo terreno, non posso entrare su questo, però una cosa la volevo dire, non è vero che la causa finale è scomparsa di Aristotele, questo glielo volevo dire perché in realtà i modelli cibernetici hanno rimesso in gioco in una maniera particolare la causa finale, non è quella teleologica però è quella di tipo circolare, però non c'è dubbio che da Wiener in poi la causa finale è ritornata come problema proprio della cibernetica. Io posso solo enunciare il tema naturalmente, purtroppo, perché naturalmente questo è un discorso molto, molto forte, però se guarda per esempio i testi di Mind, dei primi grandi testi che inaugurano la cibernetica, di Wiener, Bigelow e Rosenblut, pubblicati su Mind, dove praticamente si inaugura la cibernetica, dei saggi di filosofia, una rivista filosofica, sono stati pubblicati, lì si vede chiaramente invece che c'è un ritorno forte del tema della causa finale, intesa però in una maniera ovviamente diversa. Forse non so, siamo rimasti. Grazie a voi.
Bene, per questa mattina ci fermiamo. Ringrazio l'assessore Beniamino Grandi, Maurizio Iacono per la sua grande generosità e vi ricordo ancora una volta il programma per oggi pomeriggio torna a quanto stabilito.